l'inflazione, se ci sarà una recessione e così via. Il piano nazionale di ripresa e di resilienza è questo piano che il governo italiano ha dovuto, come gli altri paesi europei, presentare per avere accesso a un mucchio di soldi che l'Unione Europea ha messo insieme. Per che scopo? Per finanziare questo programma chiamato Next Generation European Union. Piano dell'Unione Europea della prossima generazione, un piano che guarda al futuro. Allora, già di per sé questo vi dice che al contrario di quello che è stato percepito e al contrario di quello che era l'origine di questa decisione di creare questo piano, l'obiettivo non è quello di risollevare, le economie europee dal Covid, perché ricordate, questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e questo Next Generation European Union, questo programma di nuova generazione dell'Europa, è nato nel periodo del Covid. Si è cominciato a parlare di questo nel maggio-giugno del 2020, dicendo che l'Europa è stata colta da una crisi enorme, bisogna risollevarla, per risollevarla ci vogliono i soldi europei. E quindi si è pensato a questo meccanismo con cui ogni paese avrebbe presentato un piano e per finanziare questo piano l'Europa si sarebbe indebitata, e quando dico Europa parlo dell'Unione Europea nel suo complesso, per passare poi i soldi ai paesi. Questa era l'idea, perché questo aiuterà l'Europa a uscire, l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea ad uscire dalla crisi del Covid. In realtà le cose sono andate in modo un po' diverso. Il piano è stato approvato, questo programma è stato approvato, i soldi sono diventati disponibili dalla seconda metà dell'anno scorso, ma a quel punto lì i paesi europei si stavano già riprendendo dal Covid. Si stavano già riprendendo dal Covid. E perché si stavano riprendendo dal Covid così rapidamente? C'entrano i soldi europei. Ma non solo quei soldi, voi sapete che l'Italia riceverà in totale 200 miliardi dall'Unione Europea per questo piano, però i soldi con cui noi siamo riusciti, e il resto dell'Europa, a uscire così rapidamente dalla peggiore crisi economica in termini di violenza e di rapidità, la caduta del PIL è stata la più forte dalla seconda guerra mondiale, siamo usciti rapidamente con degli altri soldi, i soldi che sono arrivati dalla Banca Centrale Europea, di cui non si parla, però facciamo un po' il contesto. L'Italia è stata colpita da una crisi enorme nel 2020, il nostro reddito è caduto quasi del 9%, ci stavamo avviando verso una crisi finanziaria quando i mercati, cioè chi presta soldi all'Italia, si è resa conto che uno Stato già così indebitato avrebbe dovuto indebitarsi ancora di più. Stavamo avviandoci verso una crisi economica, una crisi finanziaria paurosa, peggio ancora di quella del 2011 e del 2012, quando lo spread era salito, il governo Berlusconi era caduto, è arrivato Monti, l'austerità, eccetera. Sarebbe andata peggio. Cosa è successo? A marzo del 2020 la Banca Centrale Europea ha annunciato un programma che tra il 2020 e il 2021 ha comportato finanziamenti dalla Banca Centrale Europea allo Stato italiano per 350 miliardi tra il 2020 e il 2021. 350 miliardi in 2 anni. I finanziamenti del PNRR sono 200 miliardi in 5 anni e mezzo. Quindi capite? Sono arrivati una marea di soldi per motivi che l'economia era debole, l'inflazione era bassa, la Banca Centrale ha cominciato a stampare soldi per metterli in circolazione, ha comprato titoli di Stato. Questi sono tutti i soldi con cui lo Stato italiano nel 2020 e nel 2021 ha finanziato tutto un deficit pubblico di proporzioni di nuovo che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Voi sapete cos'è il deficit pubblico? La differenza tra la spesa pubblica e quello che, cioè, la spesa pubblica è quello che lo Stato dà all'economia, è quello che lo Stato toglie, le tasse. Se lo Stato spende 100 e incassa 90 di tasse, 100 meno 90 fa 10, quello è il deficit pubblico. E il deficit pubblico sono i soldi appunto netti che vengono dati all'economia. Questo deficit pubblico nel 2019 era di 26 miliardi, nel 2020 di 160 miliardi. E da 26 a 160 non saremmo sopravvissuti se non fossero arrivati tutti questi soldi. Soltanto nel 2020 sono arrivati dalla Banca Centrale Europea 175, anzi 20 miliardi sono arrivati tramite un programma dell'Unione Europea. Mi sono arrivati più soldi di quelli che sono qui nello Stato italiano. Per questo i tassi di interesse sono scesi, per questo lo Stato è riuscito a finanziare un deficit di proporzione che non era immaginabile prima. Uno diceva prima si stava a guardare lo 0, sì, prima non c'erano i soldi della Banca Centrale Europea, che non durano per sempre, però in quei due anni, e che fra l'altro si pagano forse in troppa inflazione adesso, però in quei due anni sono stati fondamentali. A quel punto lì l'economia nel 2021 si stava già riprendendo, ha avuto un rimbalzo, siamo cresciuti più del previsto. Se non ci fosse stato questo piccolo problemino della guerra, noi nel primo trimestre di quest'anno avremmo raggiunto il livello di reddito che avevamo prima del Covid, quindi la ripresa era già in corso. E allora a cosa serviva questo piano? Questo piano meraviglioso, se la ripresa era già stato fatto. Ma fin dall'inizio si è capito che essendo un piano di medio termine, questo piano serviva a un'altra cosa. Serviva a fare in modo che l'economia europea riuscisse a crescere più rapidamente, non in un anno, ma nel medio termine. E in particolare l'economia italiana. Perché è come se questo piano, che riguardava tutti i paesi, in qualche modo fosse stato fatto su misura per l'Italia. Perché il problema dell'Italia era proprio il problema che nei 20 anni prima del Covid eravamo il paese che era cresciuto meno in Europa, in quasi tutto il mondo. Il Fondo Monetario pubblica statistiche sulla crescita del PIL, cioè il prodotto interno lordo, per in quel periodo, per i 20 anni prima del Covid, cioè i primi 20 anni di questo secolo, per 182 paesi. Su 182 paesi l'Italia era al 170° posto in termini di crescita. Però l'Italia era la crescita, gli altri crescevano e non crescevano. E questo programma è volto a far crescere di più un paese, non in un anno, ma attraverso riforme e attraverso investimenti che servono, che aumentino la capacità di crescita. Adesso ci arriviamo a spiegare un po' in dettaglio il piano e se è un piano buono, se funzionerà, se lo stiamo realizzando. Però questa è la prima cosa da capire. Questo piano non ha a che fare con la ripresa, l'uscita dal Covid. Adesso ci riusciremo, adesso vediamo come vanno la guerra, eccetera, ma l'uscita dal Covid era già, il rimbalzo si era già quasi completato. Questo serve a portare la crescita italiana da così a così, perché noi eravamo così come crescita, cioè crescita zero. L'italiano medio nel 2019 aveva lo stesso reddito in termini di potere d'acquisto, quindi al netto dell'inflazione, del 1999, un ventennio senza crescita. Allora che succede? L'Unione Europea annuncia che prenderà a prestito dai mercati finanziari 750 miliardi e li distribuirà ai paesi sulla base di due criteri fondamentali. Uno, la dimensione dei paesi, ovviamente se un paese più grande riceve più soldi. L'altro, quanto severamente è stata colpita dalla crisi. 750 miliardi. Di questi 750 miliardi ne sono stati effettivamente, ne verranno effettivamente utilizzati soltanto 600. Perché questo? Alcuni paesi non erano davvero interessati. I soldi arrivavano e arrivano in due forme. Una parte a fondo perduto. Un'altra parte, cioè a fondo perduto come soldi che non devono essere restituiti all'Unione Europea. Un'altra parte come prestiti. I soldi che dovevano arrivare a fondo perduto, cioè che non dovevano essere restituiti, questi tutti li hanno richiesti, persino la Germania. I soldi a prestito che si prestavano erano vantaggiosi per noi, perché erano concessi, sono concessi allo stesso tasso di interesse a cui l'Unione Europea prende a prestito dai mercati finanziari. Siccome l'Italia si quando prende a prestito dei mercati finanziari, cioè vendendo BTP eccetera, paga un interesse che è molto più alto di quello a cui si indebita l'Unione Europea, c'è un vantaggio a seguire questo canale, perché l'Unione Europea si indebita per esempio, attualmente credo si indebiti intorno, sui 10 anni, intorno al 0,8% all'anno. Noi siamo intorno al 2,6, qualcosa del genere. E quindi noi prendiamo prestito dall'Unione Europea allo stesso tasso di interesse a cui l'Unione Europea si indebita, e quindi noi ci guadagniamo perché ci indebitiamo un tasso molto più basso di quello a cui potremmo indebitarci se ci indebitassimo direttamente. Cioè, ripeto, se noi prendiamo a prestito i soldi dei mercati finanziari, paghiamo attualmente su 10 anni il 2,6%. Se prendiamo a prestito i soldi dell'Unione Europea, paghiamo lo 0,8%, che è lo stesso tasso di interesse a cui l'Unione Europea si indebita. Perché l'Unione Europea si indebita a tassi molto più bassi? Perché ha un debito molto basso, mentre noi abbiamo un debito molto alto. Questo per l'Italia. Se però un paese, per esempio la Germania, o l'Olanda, si era già in grado di indebitarsi a tassi di interesse bassi, non ha interesse a prendere i soldi a prestito dall'Unione Europea. Quindi questo è il motivo per cui se erano 750 milioni, miliardi disponibili, soltanto 600 sono stati di fatto impegnati. Di questi 600, 200 vengono all'Italia, quasi 200. Allora voi capite perché dico che questo programma è stato fatto su misura per l'Italia. Se su 600 miliardi l'Italia se ne prende un terzo, ricordo che l'Italia, il PIL dell'Italia è il 13% del PIL europeo, mentre ci prendiamo il 30%, anzi un po' di più del 30%. È chiaro che questo programma è stato fatto per noi, andava particolarmente bene a noi. E quindi, e perché questo? Perché è l'Italia che ha questo problema di crescita e questo problema di tassi di interesse più alti. Allora, come funziona il meccanismo? Il meccanismo è che ogni paese, ma prendiamo l'Italia ha dovuto presentare un piano in cui si spiega che cosa farà con questi soldi. Questa è la logica. Dirà: noi facciamo questi programmi, noi finanziamo questi investimenti, noi finanziamo queste riforme e ci impegniamo a raggiungere questi obiettivi. Via via che sono raggiunti gli obiettivi, arrivano i soldi. Questo è un meccanismo di condizionalità, ci sono delle condizioni e i soldi arrivano via via che noi realizziamo questo piano. Naturalmente non è che se tu realizzi una condizione ti arriva 1 milione, tu realizzi un'altra condizione ti arriva 10 milioni. Ogni 6 mesi si fa il punto della situazione, ogni 6 mesi, per ogni semestre c'è un insieme di cose che devono essere fatte e quando facciamo queste cose, dopo 6 mesi si fa il punto della situazione. Per essere concreti, per tutti i 5 anni e mezzo del piano ci sono 527 condizioni. Quest'anno ce ne sono 100, di cui 55 cose che noi dobbiamo fare nei primi 6 mesi di quest'anno, 45 che dobbiamo fare nei secondi 6 mesi di quest'anno. E a ogni 6 mesi, se si fanno, non è che devi fare uno per uno, però insomma, se si fanno quasi tutte, diciamo che se si fanno bene, ogni 6 mesi arrivano 25 miliardi circa. E ne sono arrivati 25 adesso, i primi 25 sono arrivati sulla parola, senza far niente, è stato un anticipo. Poi è già arrivata la quota relativa al secondo semestre dell'anno scorso, 24 miliardi. Alla fine di questo semestre dovrebbero venire altri 24-25, poi via via, va avanti così. Allora, queste condizioni perché sono messe? Perché appunto i soldi arrivano soltanto se tu fai certe cose. Ci sono due tipi di condizioni, questo è importante capirlo. Poi, perché influenza diciamo, su quanto stringenti sono queste condizioni. Sono due tipi di condizioni. Ci sono gli obiettivi quantitativi, chiamati target, e poi ci sono le cosiddette milestone, che è stato tradotto con. Maestro è stato tradotto con traguardi, mi sembra, traguardi. Sono gli obiettivi e i traguardi. Gli obiettivi sono quantitativi, sono cose misurabili facilmente. Per esempio, uno di questi è entro la fine del 2026 dobbiamo aver ridotto del 40% la durata dei processi civili. Altra target, definito per il terzo trimestre del 2024 o il quarto trimestre del 2024, dobbiamo aver costruito, resi disponibili, 264.000 posti tra asili nido e scuole dell'infanzia. Allora, queste cose, capite, sono quantitative, possono essere misurate facilmente. L'hai fatto o non l'hai fatto? E poi ci sono i traguardi, le milestones. Queste sono definite in modo più vago. E che cosa riguardano? Riguardano in gran parte l'approvazione di riforme. Per esempio, approvare una riforma della giustizia civile che rispetta certi criteri. Perché queste cose sono definite però in modo... perché questi target, questi obiettivi sono meno precisi? Perché queste condizioni sono definite in modo piuttosto vago. E devono essere necessariamente così, perché quando tu dici tu devi fare una riforma che rispetta certi criteri, non puoi... o dai il testo della legge, approvo questa riforma, cosa che nessuno sarebbe disposto ad accettare, oppure se metti in parole le caratteristiche, devi mettere delle cose tipo semplificare il processo, semplificare una certa procedura, eccetera, eccetera. Perché è importante questa distinzione tra cose che sono obiettive e cose che sono invece generiche? Perché la maggior parte degli obiettivi quantitativi, quelli precisi, vengono più tardi nel tempo. Sono soprattutto nel 2024, nel 2025 e nel 2026. Per i primi anni, 21-22 soprattutto, in parte 23, predominano invece gli obiettivi di tipo qualitativo, poi generali. Tenete questa cosa a mente, perché poi tornerà quando parliamo della probabilità in cui di realizzare le cose. Comunque, questa è l'impalcatura. Soldi arrivano o come prestiti a tassi agevolati, oppure come soldi a fondo perduto che non devono essere restituiti, anche se alla fine poi lì l'Unione Europea dovrà ripagare il proprio debito, prenderà in qualche modo i soldi dai paesi, se il debito sarà verso i mercati finanziari sarà effettivamente ripagato. Io ho l'impressione invece che quando il debito dell'Unione Europea arriva a scadenza sarà rinnovato, quindi non sarà restituito niente dalla sostanza. Comunque i soldi arrivano come prestiti agevolati, circa 200 miliardi in totale, e 120 come prestiti, 80 a fondo perduto. I soldi si prendono a prestito adesso, si restituiscono fra 10-20 anni, tutto bello, ma il vantaggio principale di questa cosa è quello in qualche modo di metterci pressione per realizzare cose che, come si diceva prima, non siamo riusciti mai a realizzare. Allora, vediamo adesso, è il piano è buono? Cioè le cose che bisogna impegnare a fare sono buone? La seconda domanda è, riusciremo a realizzarlo? Allora, quelle due domande che io adesso vorrei cercare di rispondere sono, il piano è un buon piano? La seconda domanda è, riusciremo a realizzarlo? E vi do già l'anticipo, un po' come il libro giallo in cui si dice già chi è il colpevole. La prima domanda è, grosso modo sì, il piano è buono, non è perfetto, vi dirò un po' di critiche da fare, però grosso modo va bene. Seconda domanda, riusciremo a realizzarlo? Non lo so, questa vedremo quali sono le difficoltà. Allora, cominciamo da vedere se è un buon piano. L'obiettivo del piano è quello giusto, quello della crescita, non crescevamo, crescita zero. Una cosa interessante a notare è che il piano che era stato inizialmente preparato da Conte, ricordiamoci che era disponibile nel gennaio dell'anno scorso, partiva dicendo l'obiettivo principale dell'Italia sono le disuguaglianze. Questo piano dice l'obiettivo principale dell'Italia, il problema principale dell'Italia è la crescita. E poi se cresciamo di più, la torta è più grande, diventa anche più facile eliminare la povertà, ridurre le disuguaglianze e così via. L'obiettivo è giusto partire dal fatto che un paese che cresce da zero per 20 anni ha un problema di crescita. Allora, se questo è l'obiettivo, che cosa bisogna fare per crescere di più? Non siamo un paese in cui la popolazione cresce poco, anzi è in decrescita, figuriamoci. Quindi la forza lavoro tende a crescere poco o a ridursi. Quindi per aumentare il PIL, il prodotto e il reddito, che quello è il reddito delle persone, il PIL, il prodotto interno lordo, della somma dei redditi degli italiani, bisogna aumentare il prodotto per lavoratore, la cosiddetta produttività. Produttività oraria, quello che tu produci in un'ora di lavoro, produttività annuale, quello che tu produci in un anno di lavoro. Aumentare, se il numero di persone non cresce molto, per aumentare la torta bisogna che ognuno diventi più produttivo, che produca di più. E di nuovo, intuitivamente, come si può aumentare la produttività, cioè il prodotto per persona? Se un lavoratore intuitivamente lavora con delle macchine vecchie, sarà meno produttivo di un lavoratore che produce con delle macchine nuove, più moderne. Allora, quello che ci vuole per poter aumentare la nostra produttività è aumentare il capitale a disposizione dei lavoratori italiani. Il capitale però in tutte le sue accezioni, non soltanto la macchina che produce, non so, bulloni e cose di questo genere, tutte le accezioni capitali. C'è il capitale pubblico, cioè gli investimenti pubblici, c'è il capitale privato, cioè gli investimenti privati, e c'è l'investimento in capitale umano, la pubblica istruzione, la ricerca, la formazione. Il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, deve essere visto come un grande piano per aumentare, in tutte le sue accezioni che vi ho appena elencato, la dotazione di capitale del lavoratore italiano, perché diventi più produttivo. E se guardate, sono circa 250 diverse iniziative, riforme, eccetera, del piano, ci sono tutte queste componenti. Ci sono i soldi per gli investimenti pubblici, investimenti in infrastrutture, le reti ferroviarie, i porti, l'investimento digitale per rendere l'Italia più digitalizzata. I soldi ci sono stanziamenti, i soldi che arrivano dall'Europa finiscono lì, ma non bastano i soldi, bisogna riformare la pubblica amministrazione, vedete la combinazione tra soldi e riforme, bisogna riformare la pubblica amministrazione in maniera tale che la pubblica amministrazione riesca a spendere più rapidamente di quello che è riuscito a fare in passato, perché in passato, anche quando c'erano i soldi, gli investimenti pubblici non si riuscivano a fare. Questo è quello che fa Brunetta: cercare di semplificare, cercare di avere il personale giusto nella pubblica amministrazione, cercare di motivare le persone, premiare chi ottiene risultati nella pubblica amministrazione. Questo per il capitale pubblico. Il capitale per gli investimenti pubblici, il capitale privato. Lì lo Stato non può ordinare alle imprese di investire, deve creare le condizioni per cui le imprese investano più volentieri. E anche per questo servono un po' di soldi e un po' di riforme. Servono soldi, servono qualche incentivo. Adesso prima si chiamava Industria 4.0, quella che aveva fatto Calenda, adesso si chiama Transizione 4.0, la sostanza è la stessa. Si sovvenziona l'innovazione. Un po' di soldi ci sono, ma il grosso di questa parte che riguarda le cose che vanno fatte per rendere più facile l'investimento delle imprese private in Italia riguarda le riforme. E lì quello che sta cercando di fare è rimuovere i tre principali disincentivi all'investimento privato in Italia. Se guardate i sondaggi delle imprese, sono tre cose che danno particolarmente fastidio alle imprese. Sono da anni ai primi posti. Uno, il livello della tassazione. Tasse sono troppo alte, le imprese si lamentano. Secondo, la burocrazia, quanto è complicato avere i permessi, interagire con la pubblica amministrazione. E terzo, la lentezza della giustizia. Perché? Perché queste tre cose? Primo è ovvio, tasse alte ti rendono la vita di un'impresa più complicata, tutto costa di più, compresa la tassazione sul lavoro, il famoso cuneo fiscale. E lì cosa sta facendo il governo? Sta facendo la riforma del fisco, che in senso stretto non è parte del PNRR per motivi tecnici che non vi sto a spiegare, ma è considerato una riforma che affianca il PNRR. Seconda cosa, la burocrazia, e lì si torna a quello che Brunetta sta cercando di fare, snellire i processi, semplificare, eccetera, eccetera. E terzo, la giustizia. La giustizia perché? Perché se voi siete un'impresa, un imprenditore, un'imprenditrice, venite a investire in Italia, le cose vanno male, la controparte non si comporta bene, allora andate dal giudice, il giudice ci mette 7 anni per decidere chi ha ragione, la prossima volta non venite più in Italia, perché le imprese vogliono avere certezza nel diritto. Quindi queste sono 3 aree fondamentali: tasse, burocrazia, giustizia. E poi ci sono altre cose, tipo la riforma della concorrenza per dare un po' più di vivacità, vi ho già detto ai mercati economici, vi ho già detto della riforma dei sussidi all'innovazione e così via. E poi c'è tutta la parte di capitale pubblico, investimenti pubblici, capitale privato, investimenti privati, e poi c'è tutta la parte che vi ho detto riguarda la pubblica istruzione, quindi più soldi per le scuole, per l'università, per gli asili nido, che sono fondamentali per dare una possibilità a tutti. I primi anni sono fondamentali nell'apprendimento, sono gli anni in cui diventa, come sostengo anche nel mio libro che sta lì fuori, sono gli anni in cui si può ridurre, i soldi investiti negli asili nido sono molto efficaci nel ridurre le disuguaglianze di possibilità. Perché se un bambino nasce, una bambina nasce in una famiglia comunque agiata, dove i genitori hanno studiato, eccetera, anche se non va all'asilo nido, comunque le basi ce le ha. Ma se nasce in una famiglia che ha condizioni più svantaggiate, allora è fondamentale se vai o no all'asilo nido. Ci sono un po' di soldi per la ricerca, ci sono i soldi per la formazione e così via. Allora, questa è la strategia del PNRR. E la strategia è quella giusta, vi ho detto, da 10.000 metri di distanza. Vai a vedere un po' più giù, ci sono tante cose che non vanno. Ci sono tanti problemi a cui arriverò adesso, ma in termini appunto di che cosa si dovrebbe fare, ma io avrei messo molti più soldi nell'investimento sulle persone. L'80% dei finanziamenti del PNRR vanno a cose. Reti ferroviarie, cose tangibili, c'è anche il bonus al 110%, il 20% delle risorse vanno alle persone, io ho investito di più nelle persone piuttosto che nelle cose. Ci sono alcuni aspetti della riforma del fisco che non mi piacciono, ci sono cose che riguardano la riforma della pubblica amministrazione che secondo me potevano essere fatte meglio. Alcune cose io però non ce l'avrei messo dentro, secondo me il bonus al 110% è una cosa che va bene ma è esagerata, perché se si mette, se le cose, se lo Stato ti paga al 110%, tu non vai più a vedere a che prezzo stai facendo fare un certo lavoro, te ne disinteressi. È vero che adesso ho messo dei correttivi eccetera, ma la sostanza è che quelli sono palliativi. Se tu sei parte in causa stai più attento in quanto spendi, se lo Stato ti paga tutto stai meno attento. Io non ce l'avrei proprio messa quella cosa, però detto questo, nel complesso ci sono più cose positive che critiche nel disegno complessivo del programma. E quindi la risposta prima domanda: il piano è buono? Sì, nel complesso sì. La seconda domanda: riusciremo a realizzarlo? E lì le cose sono, vedo grossi problemi di implementazione. I problemi di implementazione sono di tipo tecnico e di tipo politico. Problema di tipo tecnico, il primo problema di tipo tecnico è che c'è una marea di carne al fuoco, cioè l'espressione marea di carne, non sto venendo, un mucchio di carne al fuoco. Il programma di PNR è estremamente ambizioso, ci sono alcune cose che potrebbero di per sé costituire l'obiettivo principale di un governo, riformare la pubblica amministrazione, semplificarla già di per sé. È un compito enorme, riformare la giustizia pure. Mettiamoci dentro tutte le altre cose che il governo si è impegnato a fare, c'è un problema proprio di troppe cose. E allora qual è il rischio? Il rischio di fare le cose ma farle male o in maniera superficiale. Il secondo rischio di tipo tecnico riguarda la capacità della pubblica amministrazione di fare anche cose che, anche prese di per sé, anche se non ci fosse questo problema di troppe carne a fuoco, forse la pubblica amministrazione non riuscirebbe a fare lo stesso. Questo riguarda soprattutto forse gli enti locali. Un terzo di questi famosi 200 miliardi che arrivano col PNRR, un terzo di questi deve essere gestito dai comuni, o meglio dagli enti locali, ma soprattutto dai comuni. E ci sono certe aree del paese che già adesso si trovano in difficoltà. Abbiamo avuto un esempio l'anno scorso quando su 31 progetti di irrigazione presentati dalla Regione Sicilia sono stati tutti respinti, perché non erano in linea con i bandi. Il secondo esempio più recente riguarda gli asili nido che ho già citato. È stato annunciato che c'erano questi, non mi ricordo esattamente la cifra, ma tanti miliardi a disposizione per gli asili nido. I comuni dovevano far domanda. Entro la prima scadenza che è stata data, i comuni della Sicilia, della Campania e della Calabria non hanno raggiunto neanche la metà dei fondi che erano stati allocati potenzialmente. Poi sono stati riaperti i bandi di concorso, qualcuno, credo Campania e Calabria, ha fatto un po' di più, la Sicilia rimane indietro, ma anche con questa riapertura si è rimasti al di sotto dei soldi che potenzialmente potevano essere usati per gli asili nido, e credo che un po' di quei soldi li sposteranno per la scuola e per l'infanzia. Però noi abbiamo un problema di asili nido, non abbiamo un problema di posti per quelli che si chiamavano una volta gli asili, cioè la scuola per l'infanzia. Quindi lì c'è un problema, perché alcuni comuni non hanno fatto domanda, incapacità, mancanza di interesse da parte degli amministratori, percezione di mancanza di interesse da parte della popolazione, non si sa, ma questo è un problema di implementazione che riguarda la capacità tecnica di alcune parti della pubblica amministrazione di fare certe cose. Quindi i problemi tecnici sono, c'è troppa carne al fuoco, e poi comunque c'è un problema di capacità cui si sta cercando di rimediare dando una specie di assistenza tecnica a chi non è in grado di fare cosa solo. E poi c'è tutto il problema di implementazione che riguarda la politica. Allora, se parliamo di politica, il punto principale sono che questo piano è stato concordato da questo governo con l'Unione Europea, ma poi ci sono le elezioni nel marzo del prossimo anno. E allora il governo che uscirà da quelle elezioni considererà il PNRR come la sua priorità o farà qualcos'altro? In realtà la domanda che ci stiamo ponendo è un'altra. L'opinione pubblica che eleggerà il prossimo Parlamento considera questo piano nazionale di ripresa e di resilienza come una cosa fondamentale oppure no? Perché questo piano non è emerso da qualcuno, non è che è stato qualcuno che è andato all'elettorato e ha detto datemi il vostro voto, datemi il mandato per realizzare questo piano che durerà 5 anni e mezzo e salverà l'Italia. Non è andata così. Quindi noi non sappiamo se l'opinione pubblica italiana ritiene che le riforme e gli investimenti previsti al PNRR siano quelli giusti. E questo lo sapremo soltanto alle prossime elezioni, cioè gli italiani eleggeranno quelli che dicono noi vogliamo implementare questo piano o quelli che dicono vi facciamo andare in pensione prima o via quota 100, la nuova quota 100, il nuovo reddito di cittadinanza e così via. Non lo sappiamo, questo lo vedremo. Allora, senza sapere quello è difficile dire quanto forte sarà la difficoltà politica. Uno può dire, beh, ma comunque se vogliamo avere i 200 miliardi noi queste cose le dobbiamo fare. Siccome i 200 miliardi li vogliamo avere, faremo queste cose. E qui si torna al punto però che vi avevo nominato prima. Nei primi anni, 2022, compreso il 2022-2023, le condizioni del PNRR sono definite in maniera piuttosto vaga. Quindi se noi metteremo buone condizioni con l'Europa, i soldi arriveranno lo stesso. Uno dice, beh, ma che ci importa, i soldi arrivano. Eh sì, però a noi non ci interessa soltanto che i soldi arrivino, a noi ci interessa fare buone riforme. E questo non lo sappiamo ancora, se l'opinione pubblica, io credo che le riforme si fanno soltanto se l'opinione pubblica è d'accordo. Altrimenti si fa finta di fare le riforme, come è già successo in passato. Questo purtroppo ancora non lo sappiamo. E che succede, con questo concludo, che succede se allora queste cose non le facciamo? Beh, succede che invece di passare dal modo in cui l'Italia da così diventava così, rimaneva nel modo dell'Italia in cui con crescita piatta, al di là del rimbalzo, il rimbalzo ci sarà comunque prima o poi, anzi c'è già stato in gran parte, però se noi non andiamo in un mondo in cui riusciamo a crescere un po' più velocemente, prima di tutto il nostro reddito non aumenterà, quindi il nostro benessere, la crescita deve essere sostenibile, non l'ho ancora detto, ma questo piano comprende tutte le riforme che dovrebbero dare anche una crescita che è ambientalmente sostenibile. Molti vogliono la decrescita, ma insomma un paese che ha avuto crescita zero per 20 anni, un po' più di crescita del reddito non sarebbe male. Quindi se non realizziamo il piano ci sarà questa prima conseguenza, sarà più difficile ridurre la povertà. Noi non abbiamo più, non siamo più tornati al livello di reddito che avevamo nel 2007 quando si è raggiunto il picco. Da lì è sempre stata una discesa, tendenzialmente. Il numero di poveri è aumentato da 2 milioni e mezzo a 5 milioni in questo periodo. Mi sembra che sia 2 milioni, adesso sono 5 milioni, mi sembra fosse intorno ai 2 milioni e mezzo nel 2007. Il paese che cresce ha meno risorse anche da dare ai poveri. E non è stato tanto per che è cambiata la distribuzione del reddito, no, proprio l'italiano medio, tutta l'Italia in qualche modo è diventata più povera, ovviamente non tutti, però diciamo, la perdita di reddito ha riguardato un po' tutte le fasce di reddito. Saremo sempre un paese in cui, non trovando occasioni buone di lavoro in Italia, i nostri giovani vanno a lavorare all'estero. 250.000 giovani italiani hanno lasciato il paese nei 10 anni prima del Covid, perché all'estero ci sono occasioni migliori. Quindi queste sono le conseguenze. Infine c'è un'ultima conseguenza, è che noi ci stiamo comunque indebitando. Certo, 80 miliardi arrivano a fondo perduto, ma 120 sono prese a prestito, sono tassi agevolati, ma sono comunque un debito. E quindi noi abbiamo un debito più alto del passato, è stato contratto a condizioni migliori, se volete, perché buona parte sono venuti a un debito verso la Banca Centrale Europea, però fatto sta che il debito aumenta. E se un paese cresce riesce a ripagare facilmente il proprio debito, se un paese non cresce ci potremmo trovare anche con un debito che da alto è diventato ancora più alto e che è diventato insostenibile. Con questo interrogativo sulla sostenibilità del debito pubblico italiano chiudo qui, vi ringrazio per l'attenzione, grazie. Domande, sono felice di rispondere. Lui dirige il traffico, decide lui a chi dà la parola.
Farei solo una battuta, ma non solo, quando tutto sarà a regime, cioè tutti gli investimenti, avremo più scuole, più questo, ma poi le scuole occorreranno gli insegnanti, occorreranno più luci nelle scuole, cioè i costi di gestione aumenteranno senza l'erba. A questo punto dovremo aumentare le tasse ancora? O dovremmo tagliare?
Ma insomma, allora in parte per i primi anni di gestione un po' di soldi anche per la gestione corrente ci sono nel PNRR, però insomma l'aumento, rendiamoci conto di un fatto, i PNRR sono 200 miliardi all'anno, quindi su 5 anni e mezzo sono più o meno 30-35 miliardi all'anno, 35 miliardi all'anno. La spesa pubblica, togliamo pure gli interessi, è di circa 930 miliardi all'anno, 930 miliardi all'anno, quindi sta parlando comunque di 930 miliardi all'anno da cui trarre poi per la spesa corrente rispetto a investimenti annuali di 35 miliardi, quindi i soldi si trovano per la spesa corrente.
Mi è piaciuto più per le persone e meno per le cose. Io sono stato un primario, lì dentro era un ospedale veramente bello, in cui adesso c'è un reparto strategico che ha un organico di 16 medici, di cui ce ne sono in servizio due, gli altri vanno a gettoni. Ma non sto parlando di questo. Comunque, è un reparto, non voglio seminare il panico, è un reparto veramente chiave. In tutto ciò, Non so se questi 12 elicotteri per far la guerra al coronavirus siano stati acquistati, però la regione nel piano, cioè gli estremi a casa, non li ho certo qui, propone 12 elicotteri perché essendo un servizio d'urgenza, dico, ma questa gente ha mai visto quanto ci vuole a mettere un paziente in